incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Gentili ascoltatori, ben ritrovati al nostro appuntamento dedicato alla Fondazione Émile Chanoux. È tornato ai nostri microfoni il suo presidente Alessandro Celi, benvenuto.
Buongiorno.
Di recente ha partecipato a un convegno dal titolo Le rilevanze dei trattati internazionali tra le tutele delle lingue minoritarie a Udine, e per questo è bene un po' fare il resoconto di questo interessante appuntamento che si è svolto a Udine.
Esatto, il convegno si è svolto venerdì scorso, il 30 novembre, ed è stato organizzato da un istituto di ricerca friulano che si interessa della valorizzazione della tutela della lingua ladina di cui il friulano rappresenta dal punto di vista linguistico la propaggine orientale. Siamo abituati a sentire parlare di ladini per quello che riguarda una zona tra il Trentino, il Veneto e il Sud Tirolo. In realtà, dal punto di vista linguistico, il ladino appartengono al ceppo ladino sia il romancio, il svizzero, sia appunto il ladino del Trentino Alto Adige e delle valli bellunesi, sia appunto il friulano. E questa tutela del ladino passa anche, è passata anche venerdì, per questo convegno in cui si è parlato a livello internazionale del ventennale della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, approvata a Strasburgo il 5 novembre del 1992.
Di quello che è emerso dal convegno parleremo nel corso della nostra trasmissione, quindi restate con noi. Ritorniamo insieme ad Alessandro Celi, che ci sta raccontando quello che è emerso da un convegno ad Udine proprio riguardo alle minoranze linguistiche, in un periodo in cui la crisi morde ma sembra rendere un po' irrilevante la tutela della lingua e dell'identità.
Esatto. Il convegno ha visto confrontarsi esperti e rappresentanti delle minoranze linguistiche italiane. Oltre al sottoscritto per la Valle d'Aosta, ha parlato Marco Viola dal Trentino, e poi una ricercatrice dell'Accademia Europea di Bolzano, Roberta Medda, insieme a una serie di rappresentanti delle realtà delle lingue minoritarie spagnole, quindi persone provenienti dalla Catalogna, dalle Asturie e dalla Galizia spagnola, che hanno presentato sotto diversi punti di vista quello che è stato o che dovrebbe essere l'applicazione di questa Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, che è un po' il, potremmo dire, la Costituzione, la carta di riferimento a livello appunto del Consiglio d'Europa per che gli Stati europei mettano in atto delle iniziative per la tutela e le promozioni delle lingue minoritarie presenti sul loro territorio, dove con lingue minoritarie si intendono sia, come nel caso della Valle d'Aosta ad esempio, o del Sud Tirolo, delle zone dello Stato in cui si parlano lingue presenti anche in maniera ufficiale in altri stati confinanti, e delle lingue cosiddette regionali, ovvero sia delle lingue che non sono quelle ufficiali dello Stato, ma che un certo numero di cittadini parlano correntemente all'interno dello Stato. E qui possiamo appunto pensare al friulano, al sardo, ma anche a realtà più piccole come il greco o l'albanese in alcune zone dell'Italia meridionale, e appunto per la Spagna al gallego e all'asturiano, quindi le lingue di queste regioni della Spagna settentrionale.
Proprio a proposito della Spagna, che cosa è emerso per quanto riguarda questo stato non molto lontano da noi?
Ma innanzitutto dobbiamo porne una fondamentale differenza. L'Italia dal 1992 non ha ratificato la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie. È stato firmato il trattato, ma dopo la firma in base alla legislazione italiana occorre che il Parlamento faccia proprio con una legge la carta dicendo che appunto questa firma è stata riconosciuta. In realtà questo a distanza di 10 anni, anzi di 20 anni, non è ancora avvenuto, mentre la Spagna ha non soltanto firmato il trattato ma lo ha anche ratificato e quindi ha messo in atto tutta una serie di iniziative per tutelare queste lingue minoritarie.
Ne riparliamo fra poco. Stiamo parlando con Alessandro Celi minoranze linguistiche, come accade da qualche settimana in questo spazio della nostra trasmissione, in particolare quello che è emerso durante un incontro a Udine proprio alcuni giorni fa, che vede un po' il paragonarsi delle diverse zone d'Italia anche con alcuni stati a noi vicini, come per esempio la Spagna. Vogliamo ritornare su questo argomento?
Esatto. Dicevo che appunto a differenza dell'Italia la Spagna ha ratificato la Carta Europea delle Lingue Minoritarie e di conseguenza l'ha resa applicabile al 100%. Questo ha consentito lo sviluppo di tutta una serie di iniziative in campo linguistico. L'esempio più eclatante è quello della Catalogna, dove abbiamo scuole interamente in catalano, in cui al castigliano, che è la lingua dello Stato ufficiale, è riservato uno spazio molto limitato. E in questo momento la Catalogna sta affrontando una serie di contenziosi legali, perché appunto ci sono cittadini abitanti nella Catalogna che rivendicano il loro diritto di poter avere una scuola tutta in castigliano con eventualmente poco o nulla di catalano. E quindi abbiamo un interessante caso di minoranza, quella catalana, all'interno dello Stato del Regno di Spagna, che a sua volta si trova ad essere sul proprio territorio maggioranza e viene accusata di discriminare chi non è di madrelingua catalana e vorrebbe continuare a studiare soltanto in castigliano. Questa situazione ha generato non pochi attriti, dei quali ci è stato riferito durante l'incontro, e la partita è in qualche modo ancora aperta. Se poi facciamo un'altra panoramica, una più ampia panoramica, non soltanto sulla Spagna ma più in generale sul problema delle minoranze linguistiche, un altro tema molto interessante che è stato presentato è quella delle nuove minoranze linguistiche, cioè quella dei migranti che si vengono a stabilire all'interno di uno Stato europeo. Di questo ha parlato soprattutto Roberta Medda, appunto dell'Accademia Europea di Bolzano, facendo appunto notare come in qualche modo questo diritto alla salvaguardia della propria identità linguistica dovrà in qualche modo essere esteso nei prossimi decenni anche ai nuovi cittadini, appunto gli immigrati provenienti magari non soltanto dall'Europa ma anche da continenti, stati extraeuropei.
Abbiamo detto che l'Italia non ha ratificato la carta per le lingue minoritarie e capiremo fra poco perché. Alessandro Celi, abbiamo aperto citando il fatto che l'Italia non ha ratificato la carta per le lingue minoritarie. Merita forse, prima dei saluti, un approfondimento questo aspetto sulla motivazione di questo fatto.
Esatto. L'Italia possiede già una legge, la 482, che in gran parte richiama e fa proprie alcune indicazioni del trattato, ma non lo ha rettificato in maniera definitiva. L'iter è sempre stato, in tutte le diverse legislature che ci sono susseguite fino ad oggi, dal 92, molto difficoltoso, e anche in questa legislatura, come ci è stato raccontato da Domenico Morelli, che è il presidente di un'organizzazione che si chiama Confemili, che è la confederazione delle lingue minoritarie presenti in Italia, non è stato ratificato perché il provvedimento era già andato in discussione, pronto per essere discusso in aula, quando c'è stato presentato un emendamento che chiedeva di riconoscere come lingua minoritaria, oltre a quelle già riconosciute finora in Italia, non sto a elencarle tutte, ma si va appunto dal tedesco piuttosto che al latino fino al greco e l'albanese nell'Italia meridionale, anche le lingue degli zingari. Questo ha provocato il blocco della procedura perché, non essendo stato previsto in precedenza nulla a tutela di queste lingue, inserire una nuova tutela significava aumentare le spese, e siccome la legge doveva passare senza ulteriori oneri per lo Stato, proprio perché faceva riferimento alla 482 e a quanto già stanziato per finanziare quella legge, l'inserimento anche degli zingari avrebbe fatalmente provocato un aumento di spesa, per cui neppure per questa legislatura sarà possibile vedere rettificata in maniera definitiva dallo Stato italiano la Carta Europea delle Lingue Minoritarie o Regionali.
E questo è un gran peccato. In conclusione, dunque, qual è il bagaglio che si è portato dietro da Udine alla fine di questo convegno? Magari se ci può anche dare qualche nota di colore.
Sì, volentieri, anche perché dal punto di vista umano è sempre molto arricchente incontrare persone nuove che portano la loro esperienza su temi comuni. A Udine è poi accaduto, ed è stata forse la parte proprio più affascinante dal punto di vista umano, che gli organizzatori parlassero in friulano durante tutto il convegno, e gli ospiti provenienti dalla Spagna, ognuno con la loro lingua, quindi i gallegi, i catalani e gli asturiani, che sono poi tutte lingue abbastanza comprensibili per chi ha un po' nell'orecchio il franco-provenzale o comunque il piemontese o comunque i dialetti dell'Italia settentrionale, ed è stato assolutamente appassionante e divertente anche dal punto di vista intellettuale vedere persone con codici linguistici diversi utilizzare i loro codici per animare poi un dibattito che in alcuni momenti è stato proprio molto vivace e molto appassionante.
Bene, grazie per avercelo raccontato, Alessandro Celi, presidente della Fondazione Émile Chanoux. Ci ritroveremo con questo spazio la prossima settimana, sempre su Radio Proposte in Blu.
Buongiorno e grazie.
La Fondazione Émile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.